Newsline Sera.
18.32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio, una newsline normale, una giornata speciale, come vi abbiamo raccontato da questa mattina, una giornata in cui abbiamo aperto le porte della radio per far vedere quello che capita quotidianamente e non in occasioni speciali, perché naturalmente voi vi chiamiamo a sostenere il Controradio Club, soprattutto di sabato, come sapete, e il sabato è sempre una giornata particolare, quindi con meno carico di lavoro. Invece abbiamo deciso di chiamarvi a raccolta proprio in un giorno normale, per l'appunto. Quindi chi è venuto qui, e siete stati in tanti, vi ringraziamo, ha potuto vedere esattamente quello che succede, un po' una specie di operazione a cuore aperto abbiamo fatto, ma mi sembra gradita, e quindi certamente c'è da ringraziare tutti coloro che sono passati. Oggi c'è tempo peraltro fino alle 19.30 e tutti coloro che sono intervenuti anche su WhatsApp al numero 342-8104-111, testimoniandoci come sempre il loro affetto, la loro vicinanza. Veniamo alle notizie della newsline, alla cronaca. In apertura, un detenuto è stato trovato morto questa notte nel carcere fiorentino di Sollicciano. Secondo quanto si è appreso, un cittadino somalo di 28 anni a scoprire il corpo senza vite e a dare l'allarme sarebbe stato il compagno di cella attorno alle 4.45. Ancora da accertare le cause, se trattasi di morte naturale o di altro. Il giovane sarebbe dovuto uscire dal carcere a novembre del 2025 era arrivato da Roma 3 mesi fa. Viene descritto come una persona tranquillissima, che non aveva mai avuto nessun problema. Questo è quanto ha detto Giuseppe Fanfani, garante regionale dei detenuti, che 2 settimane fa aveva visitato l'istituto penitenziario fiorentino, visto un po' di celle, e confermo che non è umano vivere in quel modo. Ha detto Fanfani: non ci sono condizioni corrette di detenzione, è una realtà incivile. Il giovane, ribadisce il garante dei detenuti di Firenze, Ross Cruccolini, non era assolutamente attenzionato, poiché non aveva mai dato segnali di alcuna problematicità. Tuttavia la situazione nelle carceri, ha detto Cruccolini, è drammatica e lo sarà sempre di più, perché non si fa niente per il sovraffollamento. Sollicciano poi l'aggravante della struttura, ha continuato Cruccolini. Il ministro Nordio dovrebbe venire a vederla. La prima cosa da fare però è quella di ascoltare i detenuti. Il 28enne somalo, afferma invece Emilio Santoro, presidente del comitato scientifico dell'associazione Altro Diritto, era uno di quei 100 che avevano fatto ricorso ai magistrati per le condizioni di detenzione inumane. Poche ore è stato portato via il cadavere per l'autopsia, alla presenza anche di 2 persone del nostro gruppo, ha concluso Santoro. Di carcere lo sbando più totale parla invece Eleuterio Grieco, segretario generale regionale UIL PA Polizia Penitenziaria. Manca la direttrice, che è malattia da oltre un mese, non c'è acqua, il riscaldamento va a singhiozzo. Insomma, sembra che il mondo degli ultimi non interessi più a nessuno. Ha trascorso invece una notte in condizioni stabili in ospedale a Oslo, in sedazione farmacologica, Martina Voce, la 21enne fiorentina scampata nei giorni scorsi alla capitale norvegese, dove studia e lavora da tempo, al tentativo di femminicidio da parte dell'ex fidanzato Mohit Kumar, un informatico di origine indiana. La ragazza dovrà essere sottoposta a un nuovo intervento chirurgico di tipo ricostruttivo a causa delle coltellate, decine, ricevute dall'ex, che è accusato di omicidio. I parenti di Martina, il padre e lo zio, sono a Oslo per assisterla e oggi sono recati all'ambasciata italiana. Poi andranno anche al commissariato di polizia, il servizio di Sandra Salvato.
Non è ancora fuori pericolo Martina Voce, studentessa fiorentina 21enne che venerdì scorso è stata accoltellata dall'ex fidanzato Mohit Verma Kumar, informatico di origine indiana e di 24 anni, impiegato in uno studio legale. Sfondo del tentato femminicidio, Oslo, capitale norvegese dove Martina vive e lavora da alcuni anni e dove adesso è ricoverata in condizioni gravi. Sedata in coma farmacologico, la ragazza è ancora a rischio della vita, ma i medici sono molto fiduciosi, ha detto il padre, un noto avvocato di Firenze, Firenze ieri mattina un collasso seguito a una piccola emorragia, ma i medici hanno tranquillizzato i familiari. Per le profonde ferite ricevute dovrà comunque essere sottoposta a diversi interventi chirurgici. È questo l'esito di un copione già scritto e visto più volte. Lei che tronca la relazione, i mesi passati a sopportare stalking e pedinamenti da parte di lui, incapace di accettare quel rifiuto, di lasciarla libera di viversi la propria vita. Così, in un giorno qualunque, Kumar entra nel centro commerciale dove Martina lavorava come store manager e, senza dire una parola, senza darle il tempo di reagire, ha sferrato subito la prima coltellata, forse con un fendente da cucina. Ha mirato al volto e alla carotide per uccidere. Le grida hanno richiamato i colleghi che sono subito intervenuti in suo soccorso e hanno disarmato il ragazzo ferendolo. Anche lui ora è in ospedale in coma farmacologico, non può rispondere alle domande e spiegare quel gesto insensato, segno di uno squilibrio che Martina porterà per sempre sulla pelle e più ancora nel profondo. I parenti hanno presentato una denuncia alla Procura di Roma, competente per i fatti che coinvolgono gli italiani fuori dal territorio nazionale. Ha aperto un fascicolo.
È stato arrestato dai carabinieri di Pistoia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e percosse dopo aver aggredito verbalmente in costrattoni e spinte la compagna, la madre di lei non vedente, protagonista un 57enne che già a settembre scorso aveva colpito con un pugno l'anziana, finita poi in ospedale. A dare la notizia l'edizione cittadina del Tirreno, secondo quanto riportato i militari sono intervenuti venerdì sera dopo una telefonata al 112 di una vicina di casa allertata dalle urla, madre e figlia si erano chiusi infatti in camera per sfuggire alla rabbia dell'uomo che aveva già a suo carico una denuncia per maltrattamenti in famiglia ed un provvedimento di ammonimento del questore. Sono andate avanti invece per tutta la notte, ma senza esito, le ricerche della donna originaria di Taiwan che risulta dispersa dopo l'esplosione della villetta di Molazzana in provincia di Lucca avvenuta intorno alla mezzanotte di domenica. I soccorritori hanno rimosso quasi tutte le macerie nella speranza che potesse essere sepolta dai detriti, ma ancora viva. Ieri mattina intorno alle 11 era stato ritrovato il corpo dell'uomo, un 68enne di Singapore con il quale alcuni anni fa la donna aveva acquistato la casa sventrata probabilmente dopo una fuga di gas e nella quale, stando agli accertamenti, si trovava al momento della deflagrazione. Rimane da rimuovere una piccola porzione di tetto, come ha spiegato questa mattina il sindaco di Molazzana Andrea Talani. I soccorritori stanno decidendo come operare per spostare gli ultimi pezzi di cemento. Un altro sopralluogo, una nuova certezza. Proseguono speditamente le indagini sulla tragedia di Calenzano, dove il 9 dicembre scorso al deposito di carburanti dell'Eni sono morte 5 persone, altre 28 sono state ferite. Nell'ispezione tecnica di questa mattina è stato individuato il punto da cui sono fuoriusciti i vapori di carburante che, accumulandosi, hanno portato alla gigantesca esplosione. Il servizio del corrispondente Giorgio Bernardini.
I magistrati pratesi hanno individuato il punto esatto da cui sono fuoriusciti i vapori di carburante che hanno creato le condizioni per l'esplosione in cui il 9 dicembre scorso al deposito Eni di Calenzano sono morte 5 persone. Il passo avanti negli accertamenti dell'indagine è stato compiuto stamane nel corso dell'ultimo sopralluogo al quale hanno partecipato, oltre ai magistrati della Procura di Prato competenti territorialmente sul comune di Calenzano, alcuni dei consulenti tecnici nominati per rispondere ai quesiti investigativi. Proprio in questi giorni i 6 consulenti stanno raccogliendo elementi per rispondere a una serie di domande sulle dinamiche e le competenze che porteranno a individuare eventualmente gli indagati. I tecnici hanno tempo sino alla fine di febbraio per elaborare una relazione. I reati ipotizzati nel fascicolo aperto dal procuratore Luca Tescaroli, al momento senza indagati, sono omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Nel precedente sopralluogo gli inquirenti avevano certificato la mancanza di alcune delle condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dei lavori nell'impianto, circostanze che, incrociate con i video di sorveglianza interna del deposito, hanno permesso di rilevare che una tubazione riposta sulla struttura delle pensiline risulta, come scrive la procura, essere priva di bollone di sicurezza. A corredo di quanto è stato rivelato, la procura ha disposto la pubblicazione di 2 video provenienti dalle telecamere interne che mostrano le pensiline di carico nel corridoio fra la baia 7 e la baia 6, dove è avvenuta l'esplosione.
Alle 18.41 salutiamo e ringraziamo l'assessore al turismo di Firenze, Jacopo Vicini. Buonasera, assessore, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Assessore Vicini, abbiamo strappato, se non sbaglio, la partita della Fiorentina, tutto a posto? Come va la partita?
Sì, sono un tifoso come tanti, ma la Fiorentina già sta vincendo 1-0.
Ah, perfetto, bene. Quindi ci ha dato l'aggiornamento in diretta. Allora, con lei volevamo parlare innanzitutto di com'è la questione delle prenotazioni per questa fine di anno, no? Che si annuncia comunque alla fine un bilancio entusiasmante per il turismo a Firenze, no?
Sì, assolutamente, no. I dati di quest'anno sono davvero confortanti e importanti. Per quanto riguarda ora le feste, non è prevista, diciamo, una crescita rispetto al 2023, ma è prevista comunque una conferma di numeri che già erano stati importanti. Quindi la nostra città chiude confermandosi una delle mete preferite dal turismo mondiale, perché abbiamo, diciamo, nazionalità da tutto il mondo, gli statunitensi in primis e poi altre nazionalità, però insomma Firenze è una città ormai di riferimento a livello mondiale e i numeri di queste festività 2024 confermano quelle del 2023.
Nel frattempo questi numeri arrivano e si confermano mentre la Regione Toscana ha varato questa riforma del testo unico sul turismo che sta facendo molto discutere. Qual è la vostra valutazione, Assessore?
Noi siamo soddisfatti e felici del nuovo testo unico che la Regione ha preparato e ha approvato. Devo dire, ci hanno ascoltato durante il percorso che è stato fatto prima in Giunta e poi in Consiglio regionale. Noi avevamo chiesto di avere più strumenti possibili per regolamentare una serie di fenomeni che impattano sulla nostra città. Si è parlato molto delle locazioni turistiche, ma questo testo unico ci permetterà anche di regolamentare alcuni fenomeni come i famosi e cosiddetti servizi delle agenzie di viaggio, sotto cui poi si tramutano nei rickshaw, golf car, nei giri in Vespa, mongolfiere, insomma tutte le attività che vedono ormai il nostro centro storico un po' impattato. E comunque anche sulle locazioni turistiche finalmente è riconosciuto il fatto che sono delle attività economiche e quindi come tali noi potremo regolamentarle nei prossimi mesi.
Beh, lei ha già annunciato, se non sbaglio, che vi metterete al lavoro subito, no? Entro la fine di gennaio addirittura volete portare in giunta un regolamento sulle locazioni turistiche che poi verrà discusso in consiglio comunale. Quali sono le direttrici su cui vi orienterete?
Ma sì, l'obiettivo che ci ha dato la sindaca è quello di portare una prima bozza del regolamento già entro la fine del mese di gennaio sul un regolamento delle locazioni turistiche, ci permetterà di individuare delle aree con alcune limitazioni e per esempio andremo ovviamente a confermare quello che abbiamo già espresso nel nostro regolamento urbanistico, cioè il divieto di nuove attività in area UNESCO, ma a questo punto lo faremo anche con un regolamento che si appoggerà a una legge regionale e sarà previsto apposta per queste attività. Poi si tratterà insieme al Consiglio di individuare eventualmente altri criteri su altre aree della città e dare anche delle prescrizioni precise a queste attività che fino ad oggi, come ci siamo detti, avevano poche regole.
Assessore, grazie. Jacopo Vicini, assessore al turismo del Comune di Firenze. Nell'occasione le facciamo i migliori auguri di buon Natale. Non di buon fine anno, perché magari ci risentiamo da qui
volentieri, grazie a voi dell'invito e buon Natale.
Buona serata.
Arrivederci.
Porta la tua voglia di festeggiare. Scandicci ti aspetta per brindare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre dalle 22:30 in Piazza della Resistenza, il Comune di Scandicci, l'associazione Beat 15 e Cashmere Music presentano una serata unica. Edoardo Bennato in concerto.
Non sono il capitano.
Vieni a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un'icona della musica italiana e a seguire Cipo DJ Set. L'ingresso è libero, non mancare. In diretta su Controradio FM 93.6, 98 e 9 e in streaming. Info, canali social, Capodanno, Scandicci.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della Ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museonovecento.it.
La Centrale dell'Arte presenta Alice nel Paese delle Meraviglie. Scenografia in continua trasformazione, con video, giochi di ombre e trasparenze per un'atmosfera suggestiva e rarefatta. Incontri sorprendenti, momenti poetici, comici e grotteschi trasporteranno i piccoli spettatori in una realtà altra, in cui davvero tutto può accadere. Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre alle 18 al Teatro Puccini di Firenze, dai 5 anni in su. Posto unico, 10 euro. Info e biglietti, teatropuccini.it.
Dal Teatro delle Spiagge di Firenze, Social Christmas Tree 2024. Un appuntamento speciale con tanti ospiti per parlare di futuro, partenariati e progettazione sostenibile. Un momento di confronto all'insegna del teatro e dello spirito natalizio. Iniziativa a cura di Fondo Housing Toscano, il network urbanhousingcoop.net e Abitare Toscana. Conduce Sandra Salvato. Social Christmas Tree 2024, lunedì 23 dicembre alle 21, in diretta streaming sulla Controradio TV.
Controradio.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment.
Segnalo incidente in autopallio direzione Siena, auto ferme all'altezza del cimitero degli americani, uscita obbligatoria San Casciano, tutto fermo. Questo è quanto ci scrive Matteo al 342 8104111, il numero WhatsApp. Continuate a scriverci anche sul sondaggio che abbiamo lanciato prima in questa giornata normale ma speciale di Radio Aperta nella quotidianità di Controradio, e cioè per così andare a stanare tutti coloro che ascoltano radio sistematicamente e non fanno la tessera del Controradio Club. È giusto ricorrere al terrorismo radiofonico, cioè con insomma inventandoci una radio completamente opposta a quello che siamo in tutte le difficoltà del caso, oppure no? Continuate a dirci la vostra. Ad esempio io penso che i portoghesi vanno bene perché la radio è libera, io sono socio con abbonamento bancario, se uno non vuole associarsi pace. Questo è quanto dice Domenico, mio omonimo. 342 8104 111. Mio omonimo, posso dire che non sono d'accordo, però, perché secondo me è una radio come questa va sostenuta per tutta una serie di motivi e cerchiamo di spiegarvi sempre. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la proposta di legge per la costituzione di consorzi di sviluppo industriale, nata su iniziativa della RSU ex GKN di Campi Bisenzio. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Dopo l'approvazione della proposta di legge per la costituzione di consorzi di sviluppo industriale in Consiglio regionale, i lavoratori della ex GKN hanno festeggiato. Erano in presidio davanti all'assemblea regionale ed hanno dovuto aspettare le 1:30 di notte. Ora, se i lavoratori ex GKN, che in questi anni hanno avuto modo di vederne veramente di tutti i colori, hanno festeggiato, allora vuol dire che la notizia è concretamente buona e l'ex GKN ha fatto veramente scuola. La proposta di legge presentata da Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle è stata rielaborata insieme al PD grazie al lavoro del capogruppo Vincenzo Ceccarelli e del presidente della Commissione Sviluppo Economico Gianni Anselmi. È passata con i voti favorevoli di PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva e del consigliere Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. Contrari invece Lega e Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia, assente Marco Stella di Forza Italia. Ma cosa dice la legge? Favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali e incentivare la ricollocazione dei lavoratori di aziende in situazioni di crisi. In altre parole, la costituzione dei consorzi può essere promossa da vari enti, tra cui regione, città metropolitane, province e comuni. Previste azioni di riqualificazione nelle aree industriali, creando le condizioni per i nuovi insediamenti e favorendo la riconversione. I consorzi potranno individuare e acquisire, anche su proposta della regione, aree industriali e immobili destinate alla produzione con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree dismesse e agevolare in caso di crisi industriale la cessione dell'azienda o di rami d'azienda ai lavoratori o a cooperative da essi costituite.
Se Buonasera, queste dunque le caratteristiche fondamentali della legge. Buonasera Fabio Berni, della segreteria toscana della CGIL, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Qual è la valutazione vostra della CGIL sulla legge?
Ma la nostra valutazione è senz'altro positiva. Il fatto che la Toscana si sia dotata di uno strumento ulteriore per affrontare le crisi aziendali, territoriali, settoriali è un elemento importante, lo giudichiamo quindi positivamente. È chiaro che non è la soluzione della crisi, ahi noi, molto complessa che attraversa i nostri territori, la regione e il nostro paese. Siamo al 22° mese di calo della produzione industriale. Il nostro sindacato, la CGIL, da tempo chiede politiche industriali, anche agenzie per lo sviluppo industriale, in questo caso a partire dal governo centrale che sul tema della crisi sta facendo poco o niente. È chiaro che la regione, con le risorse a disposizione, sono stanziati, se non ricordo male, 400.000 euro, quindi è un elemento importante. Lo strumento dei consorzi ha dato vita negli anni. Noi in Toscana abbiamo già un consorzio di sviluppo industriale legato alla legge del 91, la 317, che è quello dell'area industriale apuana. È chiaro che può essere, come dire, un coadiuvante per la soluzione in alcune situazioni.
E come sta andando lì nelle apuane?
Ma il consorzio, in pratica, come ricordavi poc'anzi, ha il compito di infrastrutturare, acquisire aree, rimetterle in circolo, formare i lavoratori, fare politica industriale e territoriale lì sull'area apuana. Sta dando, oggi siamo in presenza di una valorizzazione delle aree ex situ che a seguito di un intervento vengono rimesse all'interno di un ciclo produttivo. Auspichiamo che possa dare risposte positive, però sono percorsi non semplici e non brevissimi. E comunque è un'esperienza, per quanto ci riguarda, importante, soprattutto laddove, come dire, sostiene le politiche di workers buyout cooperativistico, come può avvenire anche nell'area fiorentina, insomma, quindi è un elemento senz'altro positivo.
Grazie Fabio Berni, segreteria CGIL Toscana, buona serata.
Grazie mille a voi, buona serata.
Dunque, prosegue ancora il dibattito sul nostro WhatsApp 342-8104-111 sulla questione terrorismo sì, terrorismo no, radiofonico, mi raccomando. Due pareri differenti, opposti direi. Francesco dice terrorismo sì, basta un quarto d'ora alla volta in orari strategici, mentre Laura ci dice sono d'accordo con Domenico, che credo sia però non il sottoscritto ma il Domenico che non era d'accordo col terrorismo. Ci augura comunque buon Natale, Laura. Quindi sei d'accordo col Domenico che non vuole il terrorismo, però volevo capire come fare. Allora dacci un consiglio anche come stanare quelli che non riusciamo a stanare, ecco. Per quanto riguarda invece i lavoratori, i sindacati, c'è sciopero del commercio nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania in Toscana. A proclamarlo la Filca CGIL e la Wiltux Toscana. No al sempre aperto, no a lavorare per le feste, il commercio non è un servizio essenziale, la festa non si vende, questo sottolineano in una nota i sindacati. A proposito di vertenze, la cooperativa Castelli di Greve Pesa, San Casciano Val di Pesa, una delle cooperative più importanti al settore vitivinicolo del Chianti, 20 addetti e quasi un centinaio di soci, nell'ultimo incontro con la FLAI CGIL ha comunicato di aver ritirato la procedura di licenziamento collettivo aperta lo scorso 31 ottobre, in quanto la procedura di composizione negoziata della crisi con un'offerta vincolante a cui era collegata non ha avuto esito. La cooperativa ha anche illustrato al sindacato la volontà di lavorare perché venga data continuità al sito produttivo e posti di lavoro sul territorio. Questo quanto commenta Francesco Baccanelli, segretario generale della FLAI CGIL di Firenze. La mobilitazione messa in campo ai lavoratori nel mese di novembre ha portato i primi risultati, la lotta paga, dice Baccanelli. La legge sulla Toscana diffusa arriverà all'esame del Consiglio a metà gennaio, lo ha affermato invece il Presidente della Giunta regionale toscana Eugenio Giani, a margine della cerimonia di scambio auguri di Natale con la stampa. Significa, ha detto Giani, dare una risposta a quei 172 comuni su 273 della Toscana, quindi ai 2/3 della Toscana con meno densità abitativa, con meno vie di comunicazione, ha detto Giani, ribadendo il suo impegno su Toscana Strade e sul potenziamento della FIPILI. Sentiamo.
La Toscana diffusa è la legge che prima approveremo a gennaio. Io l'ho ritirata solo nelle ultime ore perché volevo un maggiore coinvolgimento e volevo che avesse la giusta evidenza, perché significa dare risposta a quei 172 comuni su 273 della Toscana, quindi a 2/3 della Toscana, che magari trovandosi in un territorio con meno densità abitativa, con meno comunicazione di viabilità e naturalmente di rapporti, deve invece essere potenziata, perché la Toscana sia una sola, non una Toscana a due velocità. È una legge molto bella, complessa, l'abbiamo finanziata con 2,3 milioni già nel bilancio, e è bene che abbia la giusta attenzione, e quindi per questo a metà gennaio la porteremo in Consiglio regionale. E poi la Toscana Strade è l'auspicio che l'asse fondamentale di collegamento fra la costa e l'interno, la FIPILI, possa avere le risorse per provvedere a quegli investimenti che, creando terza corsia o dove non è possibile corsia d'emergenza, la liberino da quella pressione che vede a un minimo incidente bloccare tutto per chilometri con disagio e sacrificio per i suoi cittadini. È una società autostrade in senso toscano quella che vogliamo fare per provvedere a questi investimenti, a questa gestione. Ci vuole tempo perché richiede anche provvedimenti impopolari come il pedaggio ai TIR, ma io sono determinato a portarla avanti.
E intanto una buona notizia, perché il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la protezione civile e politica del mare Nello Musumeci, lo stato di emergenza di 12 mesi nel territorio di 8 comuni della provincia di Pisa e di 3 comuni in quella di Livorno, colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati, lo ricorderete, il 25 e 26 ottobre scorsi. Questi eventi hanno infatti, viene ricordato nella delibera del governo, hanno causato movimenti franosi, sono azioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie ed edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive. Per l'attuazione dei primi interventi è stata stanziata la somma di 3.700.000 euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Si procederà con ordinanza del capo dipartimento della protezione civile, acquisita, viene detto, l'intesa della regione interessata in deroga a ogni disposizione vigente. E comunque dopodomani è Natale, e allora ecco a voi una selezione di eventi culturali, concerti, cene comunitarie, DJ set, feste per festeggiare il Natale insieme tra 24 e 25 dicembre a Firenze in Toscana, il servizio di Viola Giacalone.
A Firenze, per la vigilia, per gli amanti dell'arte, il Museo Nazionale del Bargello sarà aperto straordinariamente dalle 14.30 fino alle 18.30. Alle 17 il Teatro Verdi ospiterà il tradizionale concerto di Natale, diretto dal maestro Diego Ceretta. Sempre il 24, chi preferisce una serata più informale, potrà recarsi in Piazza del Mercato Centrale, dove dalle 18.30 si terrà un concerto jazz, accompagnato da degustazioni presso i banchini locali. Al Teatro del Sale, invece, è in programma una cena della vigilia, seguita da un concerto di gospel. Alle 20.30 il collettivo di fabbrica ex CKN organizza la cena povera in piazza dell'Isolotto per la 60ª veglia della comunità dell'Isolotto, con brindisi di mezzanotte. Il 25 dicembre invece la giornata inizia con le celebrazioni religiose mattutine in tutte le principali chiese della città. La sera invece alla chiesa di Santa Monaca un concerto d'opera. Alla limonaia di Villa Strozzi dalle 17 alle 22 ci sarà una tombola natalizia a ingresso gratuito. Alla NOF il Christmas Party della Last Minute Dirty Band. Al Combo si terrà una festa a tema vacanze di Natale anni 90, mentre all'Ex Fila ci sarà il Marra Christmas dell'associazione Belle Parole con la loro tombola del secco e DJ set a seguire. Ma andiamo fuori Firenze. A Livorno il 24 dicembre appuntamento in Piazza della Repubblica dalle 16 per lo spettacolo comico di Enrico Faggioni e Franco Bocci. Arezzo diventa città del Natale e offre fino al 6 gennaio un cartellone ricco di eventi. A Prato il 24 24 dicembre, Christmas Party al Capanno Blackout. Mentre per chi è alla ricerca di esperienze più suggestive ad Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata, la Notte delle Fiaccole.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipilin in direzione mare, code tra Firenze Scandicci e la Strassigna, con code in uscita alla Strassigna. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e in uscita a Cascina provenendo da Pisa. Fino al 18 marzo, uscita chiusa a Livorno Aurelia provenendo da Livorno. Sul raccordo Siena Firenze, code tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena. Sulla strada provinciale 20 Modiglianese, senso unico alternato fino al 31 gennaio tra i chilometri 7500 e 7600, località Abeto nel comune di Marradi, città metropolitana di Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Minuti dopo le 19 siamo in conclusione di questa giornata normale ma allo stesso tempo molto speciale in cui vi abbiamo accolti qui nei locali della Controradio in via del Rosso Fiorentino per così un'operazione un po' a cuore aperto, possiamo definirla, cioè fare una giornata di tesseramento mentre l'Adrio funziona normalmente, che è una cosa insomma carina da vedere e devo dire è stato molto interessante salutarvi, accompagnarvi agli studi e farvi vedere concretamente quello che facciamo quotidianamente, a differenza di quello che accade poi nelle normali giornate contro Radio Club, in cui invece è tutto un po' più rarefatto, di sabato, eccetera eccetera. Oggi chi è venuto qui, e siete stati tanti, vi ringraziamo, avete potuto vedere come funziona quotidianamente la radio che avete deciso di sostenere, e dedichiamo quest'ultima parte della Newsline proprio al Contro Radio Club, perché la campagna di tesseramento naturalmente non chiude qui, prosegue, quindi potete continuare ad associarvi online sul sito controradioclub.it oppure continuare a venire in orario di ufficio qui nei giorni naturalmente non festivi, perché in quelli ci prendiamo una pausa anche noi, ma ancora domani ci siamo e così ci saremo dal 27 in poi, tranne le domeniche, le feste comandate. Venite qui, fate la tessera, comprate il panettone, ci conoscete, eccetera eccetera. Ma perché è nato il Controradio Club e cosa significa oggi tesserarsi al Controradio Club? L'abbiamo chiesto al presidente del Controradio Club, Leonardo Lascialfari. Vi facciamo ascoltare l'intervista subito dopo i contributi invece di tre sostenitori d'eccezione, possiamo dire: il magistrato Beniamino De Idda, il preside di Scienze Politiche Carlo Sorrentino e l'attore Paolo Hendel.
Quando oramai tanti anni fa decidemmo che quella del club era la soluzione migliore per coinvolgere gli ascoltatori nella vita della radio, partimmo con un'idea ampia che riguardava sia il sostegno alla radio da un punto di vista economico, ma anche il valore di alcune iniziative culturali, di alcune manifestazioni, eventi e via discorrendo. E questa cosa qui prese subito piede in maniera positiva, coinvolgendo gli ascoltatori e facendo sì che ci fosse una partecipazione maggiore alla vita della radio. Poi con il tempo abbiamo dovuto un po' rivedere il nostro piano di attività, perché alcune spese non erano sostenibili per il conto Radio Club e andavano un po' nella direzione contraria rispetto a quello che era anche uno dei principi fondativi, che era quello proprio di sostenere anche economicamente la radio. Da qui le iniziative si sono un po' delineate, assottigliate, è cresciuta quella dei viaggi, restano ferme quelle manifestazioni dove il club affianca la radio, il Love Contest, Genius Loci, e poi diciamo si consolida sempre il discorso del sostegno finanziario, e da questo punto di vista si è creata oramai negli anni una comunità di ascoltatori che contribuisce anche alla vita della radio, proprio per permettere alla radio di continuare a mantenere le sue caratteristiche di indipendenza e di libertà di espressione, sia in ambito informativo che in ambito culturale. Io anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i soci sostenitori del club, che negli anni hanno sempre confermato il loro appoggio e hanno sempre dato un sostegno tangibile e costante dell'affetto che li lega alla radio. E con questo invito anche coloro che invece ascoltano la radio ma non hanno mai colto l'occasione di associarsi al club, di farlo, ecco, anche perché il contributo che viene richiesto è minimo e questo gesto, come dire, oramai è provato da un punto di vista terapeutico, fa stare bene, ecco, quindi viene consigliato a tutti gli ascoltatori. Chi diventa socio poi prova delle sensazioni positive.
E il oggi perché è importante?
È importante perché a maggior ragione si avverte la necessità di avere una fonte di informazione indipendente, non collegata a potentati economici oppure a parti politiche, e quindi libera di esprimersi senza alcun condizionamento. E questo vale ovviamente molto nell'ambito dell'informazione, vale anche nell'ambito culturale, cioè non ci sono legami o vincoli con soggetti che possano in qualche modo condizionare l'indipendenza anche delle operazioni culturali che la radio promuove o a cui partecipa direttamente o indirettamente. E quindi questo resta il motivo principale per cui occorre fare uno sforzo, perché occorre partecipare a questa iniziativa anche con un piccolo contributo per consentire che la radio possa continuare a mantenere queste caratteristiche. Per farlo occorrono dei mezzi che appunto richiedono un impegno economico, e questo è quello che viene richiesto in occasione delle campagne di tesseramento al club.
Perfetto. Io credo.
Beh, se non ci fosse il conto radio credo ci sarebbe più di un problema. Intanto ci sarebbero un discreto numero di persone molto dispiaciute, e quando un giornale, una radio, una rivista, insomma, spariscono dopo un lungo periodo, come ormai è quello di vostro radio, rimangono in qualche modo orfani un numero non indifferente di uomini, di donne che abitualmente la seguono, insomma, perché ci si affeziona alle trasmissioni, ci creano delle abitudini, c'è una consuetudine all'ascolto in certe ore della giornata, insomma, per molti credo sarebbe una perdita importante. Sì, ecco, mi pare sotto questo profilo due cose mi vengono in mente. Intanto ci sarebbe un vuoto che dipende da alcune caratteristiche di controradio, perché per anni ci siamo abituati a una radio piena di cose, dalle iniziative più varie, dalla musica alla politica, all'arte, all'attualità, insomma, fatti di cronaca, i grandi eventi culturali. Ecco, io faccio fatica a ricordarmi qualche evento significativo per la vita di questo paese che non sia stato discusso, analizzato, ricordato da controllare. La seconda questione, che almeno per me la cosa più importante, è che al di là dei programmi e dei contenuti, quella è la cosa più significativa di questa lunga avventura di Moggio Radio, è stata la sua funzione sociale, cioè la funzione culturale su un pubblico che è piuttosto vasto di ascoltatori, perché gli ascoltatori di Moggio Radio sono naturalmente di varia cultura, di varia estrazione, ma accomunati da un certo rifiuto del conformismo, dalla curiosità di conoscere anche opinioni diverse da quelle ufficialmente diffuse da una stampa, da una televisione sempre più addomesticate, scusate se lo dico, ma insomma chiunque sia intervenuto a Controradio ha potuto parlare, è la mia esperienza, ma di ogni giorno, in piena libertà, anche delle cose più sgradite alle maggioranze, alle opposizioni. Ecco, in questo senso mi pare che Controradio sia stata una voce fondamentale, cioè ci sono stati momenti in cui Controradio, anche affrontando le questioni più spinose, ricordo il carcere, ricordo l'Ordio e altre cose, insomma è stata sempre una voce libera, una delle poche a dare della parola a coloro che venivano o ignorati o zittiti dalla grande informazione, dico grande, tra molte virgolette. Quindi anche solo per questo, se Controradio non ci fosse più, sarebbe un grande guaio, diciamoci la verità.
Controradio ha un grande vantaggio, così come anche qualche altra radio, però direi che Controradio forse più di ogni altro è un, se mi consentite di dire una brutta parola per radio, è un brand, no? Non è soltanto una testata, non è soltanto una radio, è un marchio, come dire, di riconoscibilità, insomma, no? Quello che diceva Fabio pochi secondi fa lo ha ben confermato. In un attimo lui ha riscoperto un mondo che era un mondo variegato, fatto di calcio, fatto di un certo tipo di musica, di un certo tipo di fare informazioni, insomma, no? E che cosa vuol dire oggi essere un brand? Vuol dire avere quello che secondo me è una delle qualità principali che l'informazione deve avere. Noi oggi, tutti quanti noi, ci informiamo in maniera molto frammentata, prendiamo una notizia di qua, un'altra di là. La maggior parte non sappiamo nemmeno bene da dove le prendiamo, perché ci arriva, io dico sempre, l'informazione ormai è l'aria che respiriamo, intorno a noi cogliamo queste cose, spesso non sappiamo se è vero o non vero, con tutto quello che ne consegue, e quindi c'è bisogno poi di qualche identificatore, cioè qualcuno cui dice io vado lì e di quelli mi fido, perché quelli sono bravi, perché quelli la pensano come me, perché quelli stanno lì da 50 anni, insomma. Quindi sempre più, questo non vale soltanto per Controradio, vale per tante altre testate, c'è questo processo di identificazione.
Il Controradio Club, ragazzi, è una cosa che ne va della nostra vita in questo mondo dove è difficile avere un raggio di sole che ci illumini la giornata, e Controradio ci tira su la vita, l'anima, ci fa voglia di pensare, di ridere, di voler bene al prossimo. E mi fermo qui perché non so più che cazzo dire.
Ah, Allora, siamo in conclusione, 19:15. Grazie di aver partecipato attraverso i vostri messaggi, oppure venendo qui molti di voi, come hanno fatto molti di voi, a questa radio aperta tutta particolare. Vi invitiamo naturalmente a continuare a sostenerci con rinnovando la tessera o facendolo, perché no, per la prima volta sul sito controradioclub.it. Avremo altre iniziative. Non mi rimane che leggervi le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani sulla Toscana. Cielo in prevalenza sereno, venti moderati settentrionali, mari mossi in attenuazione. Le temperature sono indeciso calo le minime con estese gelate mattutine e lieve aumento le massime. Dopo la sigla, il City Lights. Ringrazio Giustina per l'ottima regia e una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.